Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Amiche ed amici di Slash Radio Web, bentornati alla nostra diretta. Alle 15 di oggi, mercoledì 12 giugno del 2019, sono trascorse da pochissimi minuti e avrete capito, essendo il secondo mercoledì del mese, e anche dalla sigla immagino, che siamo tornati nel territorio delle conquiste della tecnologia e soprattutto della loro applicazione pratica. Ed è per questo che è in studio con noi, ed è un vero piacere, Marino Attini, bentornato.
Buongiorno. Dopo un'introduzione di questo tipo uno rimane così estasiato, diciamo. Allora un saluto a tutti voi, un saluto ai tecnici dall'altra parte del vetro, che sono sempre preziosissimi. E l'appuntamento è quello, appunto, come dicevi Renzo, del secondo mercoledì del mese per Orizzonti Multimediali, una puntata di Orizzonti Multimediali che quest'oggi prevede tre interventi di tre importanti persone e soprattutto su argomenti molto molto nuovi. Io avevo pensato di fare, avevo programmato lo scorso mese una puntata con determinati argomenti legati all'autonomia personale, e poi sai come sono le cose, noi cerchiamo sempre le ultime novità, le cose certo, più recenti, e la scaletta si è rivoluzionata, per cui abbiamo delle novità abbastanza interessanti sia dal punto di vista squisitamente tecnologico e sia anche da un punto di vista diciamo di autonomia personale e di aiuto per quanto riguarda sia l'ipovisione che la non visione. Così ho messo una bella curiosità. Intanto è arrivata l'estate,
sì.
È arrivato il bel tempo, non abbiamo più la cravatta, ma siamo un po' più sbottonati, un po' più
scamiciati, diciamo.
Un po' sportivi, diciamo, dai, sportivi. Per cui, ripeto, io vi invito oltretutto a scrivere e direi che per introdurre gli argomenti, i macro argomenti, diciamo, che trattiamo in questa puntata, anche perché i minuti stanno trascorrendo, direi che è il momento di far partire la nostra classica rubrica, quella che io vi preparo ogni mese, proprio che è un piccolo telegiornale della tecnologia e si chiama ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
Presentati da Apple iOS 13 e iPad OS 13, i nuovi sistemi operativi mobili con importanti novità per ipovedenti e non vedenti. Un particolare occhiale chiamato Smart Glass e realizzato da Epson per usi industriali e di realtà aumentata. Diventa studio per portare vantaggi alle persone affette da ipovisione. Grande successo per Accessibility Days, la terza edizione della Due Giorni dedicata all'accessibilità informatica. C'era per noi Michele Landolfo.
Molte erano le aspettative e i rumors in attesa dell'annuncio della 13ª versione di iOS, il sistema operativo sviluppato da Apple per i propri dispositivi mobili. Ed effettivamente, il rilascio delle prime versioni beta ha riservato parecchie piacevoli sorprese su cose annunciate e attese da tanto tempo, come la cosiddetta Dark Mode, che arriva come una moda del momento, ma rappresenta un importante aiuto per la maggior parte delle persone ipovedenti. Importanti novità anche per quanto riguarda VoiceOver, con nuove gestualità che ora possono essere personalizzate e permettono di essere abbinate a specifiche azioni. Migliorata anche la vocalità della nota assistente vocale Siri, che ora offre maggiore interattività con le applicazioni. Abbiamo subito verificato presso i laboratori INVAT queste interessanti implementazioni e oggi vi raccontiamo le prime impressioni. Parliamo ora di un'interessante startup tutta italiana che sfrutta un dispositivo nato originariamente per un uso industriale e di intrattenimento e su cui è stata pensata una soluzione chiamata PPSS, che impiega un occhiale stereoscopico in grado di proiettare l'immagine direttamente sugli occhi della persona che l'indossa, in alta definizione, con una notevole nitidezza e luminosità, ed è in grado di effettuare ingrandimenti. Il PPSS si indossa come un occhiale da vista, ed è basato sugli Smart Glass Moverio BT350 con tecnologia OLED. Si propone di aiutare la persona ipovedente a migliorare la propria autonomia in alcune delle attività legate alla vita di tutti i giorni, come la visione di canali televisivi o la lettura di testi scritti. A queste due funzioni base verranno affiancate funzionalità più specifiche per gli ipovedenti, come l'addestramento per migliorare l'utilizzo del proprio PRL, la lettura facilitata di testi e libri, siano essi cartacei o elettronici, ripresa della scena frontale tramite la telecamera integrata, con possibilità di effettuare ingrandimenti di particolari, riconoscimento oggetti presenti nella scena tramite evidenziazione dei bordi, individuazione del viso delle persone e una funzionalità che permetterà di collegare l'occhiale direttamente al proprio dispositivo mobile, telefonino o tablet, oppure al PC, visualizzando lo schermo direttamente sui vostri occhi. Tanti gli argomenti e tante le interessanti sessioni alla terza edizione dell'Accessibility Days, una a due giorni che si è tenuta nella bella cornice del Museo Omero di Ancona e che ha visto trattare argomenti a 360 gradi su ricerca e sviluppo software nelle diverse disabilità. Molti i collegamenti in videoconferenza, come quello con il World Camp di Bari, per trattare l'accessibilità su uno strumento potentissimo come WordPress. Roberto Scano, in collegamento con l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha spiegato come cambia la legge Stanca dopo la direttiva europea. Marino Attini, in collegamento da Trieste, ha illustrato il progetto Leti Smart nelle sue sfaccettature più tecniche. Inoltre, esperienze importanti e costruttive come Apps for Everyone, una sessione curata dall'Unione Ciechi di Napoli e la Commissione Nazionale UICI Ausili Tecnologie e Accessibilità, un intervento dedicato al tema dell'accessibilità e dell'inclusività nel campo della progettazione e dello sviluppo delle tecnologie digitali, e in particolar modo delle app per smartphone. Libri per tutti ha interessato anche il tema dell'autismo e molto apprezzata è stata una sessione sullo sviluppo di applicazioni con JAWS.
Ed eccoci qua dopo l'ICT News, che è sempre a metà tra la divulgazione e questo hype, come dicono i giovani, questa attesa che viene fatta salire. Sì, ci hai detto, sì, è interessante, ma non ci hai detto tutto, è quasi una costruzione cinematografica la tua.
Appunto, si crea, no? Si crea l'aspettativa.
Ma sei perfido, questa è la verità.
Il marketing le chiamano.
Accidenti, sì. Funziona dal punto di vista strategico.
In realtà non dobbiamo vendere nulla, ma è un po' come nei concerti oppure nei programmi televisivi, che naturalmente
che non ti spari tutte le cartucce subito.
No, guai, cioè, scherziamo.
Del resto, Marino, lo ricordiamo ai pochi che ancora non lo sapessero, dal punto di vista radiofonico non è certo un ospite, ma è un vero e proprio padrone di casa per le sue numerose e annose collaborazioni ed esperienze radiofoniche, ma lo sentite da voi, cari amiche e cari amici, all'ascolto per la padronanza del mezzo.
Diciamo che una mia passione, mi è sempre piaciuta la comunicazione radiofonica fin dai tempi delle vecchie radio libere, che rimpiango sicuramente, che naturalmente
è la prima volta che hai messo piede in uno studio radiofonico.
Era il 1976, cioè, sono stato ospite, sì esatto, avevo 15 anni e sono stato ospite in un programma radiofonico dove appunto questo conduttore spesso e volentieri aveva degli ospiti, degli ascoltatori ospiti, e a un certo punto lui si è alzato, è uscito, e ho detto va avanti lui, non servo io. Mi ricordo che io ero andato là con mia mamma, perché naturalmente sai, c'ha 15 anni,
aveva
paura, e quella volta oltretutto non si sapeva che cosa fossero bene queste radio libere eccetera eccetera, e io appena ho visto un microfono basta, cioè, mi sono trovato sul mio ruolo. E questo si è meravigliato, perché normalmente era sempre il conduttore che doveva stimolare. Peraltro oggi come oggi siamo tutti più multimediali, parliamo con molta più facilità. Allora ovviamente il microfono ci faceva paura, dicevo oddio, dove vado, cosa devo dire, devo parlare, non parlare, eccetera eccetera. Per cui Diciamo che mi sono trovato subito a mio agio, per cui
non stento a crederlo, mi sa perché.
Ancora oggi faccio parecchie centinaia di chilometri in un giorno, perché mi piace appunto il contatto con la radio e soprattutto Slash Radio, dove appunto si trattano gli argomenti che per noi possono essere un aiuto, ecco, non dico di più, un aiuto sicuramente. Quindi di mese in mese, assieme a Invat, lo voglio sempre ricordare che questa rubrica è curata appunto dall'Istituto Nazionale di Valutazione Ausili e Tecnologie, presieduto da Mario Barbuto, e questo istituto sostanzialmente si sta strutturando proprio per dare uno strumento fondamentale, che è l'informazione corretta su tutto quello che sono questa valanga di pubblicità, di illusioni, di cose che si leggono, si sentono, si ascoltano, si vedono, eccetera eccetera, per quanto riguarda le nuove tecnologie che sempre più stanno invadendo il nostro settore in senso positivo, ma non sempre in senso positivo, per cui vanno fatte delle distinzioni. Con il lavoro di Invat è proprio questo, cercare di scoprire il livello di accessibilità, e soprattutto oggi abbiamo per fortuna
testare, toccare con mano, che questo. Poi vedi, dal punto traslando, ma poi neanche troppo, è come il lavoro e la funzione del giornalista anche nel mondo digitale, perché in tanti magari dicono beh, oggi chiunque ha accesso all'informazione, e invece è un po' diverso. Ci sono c'è tanto rumore, come si dice in gergo, sì. Ci sono sicuramente tanti stimoli, ma l'organizzazione, il filtraggio e la verifica delle fonti degli stessi fanno parte di un bagaglio professionale, ed è per questo che forse sono più importanti oggi paradossalmente i giornalisti di quanto non lo fossero prima, quando le fonti erano minori. E Invat fa mutatis mutandis la stessa cosa nelle norme. Massa di stimoli commerciali,
che poi non sono soltanto prodotti hardware, ma sono e soprattutto il lavoro più difficile che adesso sta facendo la commissione OSI, per la quale appunto va sicuramente citato questo lavoro pesantissimo, che è la verifica dell'accessibilità dei siti internet. Siti internet vuol dire continua metamorfosi delle informazioni, presentazioni sempre più multimediali, sempre più scenografiche, però sempre più difficili da navigare da parte delle persone appunto con disabilità visive gravi. E quindi questo è un compito importante, anche perché si parte proprio da quei siti istituzionali che dovrebbero assolutamente per primi dare il buon esempio, e invece purtroppo non è sempre così. E lo stesso dicasi per le app. Tra l'altro, in coda al programma di oggi parleremo proprio di iOS 13, che è il nuovo sistema operativo di Apple, sul quale ci sono delle bellissime novità, finalmente dopo tanti anni. Io lo dico come ipovedente, però l'altro giorno parlavo proprio con Sabato De Rosa, che abbiamo dopo al telefono, che per Invat sta facendo un'attenta analisi per quanto riguarda invece l'utilizzo delle gesture e dell'utilizzo di VoiceOver, quindi le interfacce che permettono ai non vedenti di accedere a tutte le funzionalità del sistema operativo, che hanno delle novità molto molto importanti, per cui è un ulteriore passo avanti che ci permette di migliorare quello che è l'accessibilità alle applicazioni, che comunque sono birichine. Io dico sempre, le app ci sono belle, sono brave, abbiamo investito anche noi delle risorse all'interno dell'Unione Cechi per cercare di dare una maggiore accessibilità alle app, e poi in qualche caso, non faccio nomi e cognomi ovviamente, ma forse in più di qualche caso magari basta che cambi l'interfaccia utente, basta che ci sia una software house nuova, una versione nuova del programma, e là che ci troviamo bloccati di nuovo e dobbiamo ricominciare da capo. E questa, insomma,
poco friendly,
fa parte del mondo della tecnologia in generale. Insomma, di fatto anche chiunque di noi che utilizza il telefonino, ogni volta che c'è una versione nuova del sistema operativo, cambia la versione di Facebook, che ne so, anche prodotti molto comuni, WhatsApp, oddio cosa fa sto tasto, oddio cosa ho toccato, eccetera eccetera. Quindi è una cosa abbastanza comune.
Marino, ci siamo, abbiamo la possibilità di mettere dentro il nostro primo collegamento, e abbiamo il professor Guerreschi in linea.
Benissimo.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno professor Guerreschi.
Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e a tutti voi della redazione.
Ecco, io spiego, faccio una piccola introduzione perché ci siamo persi un po' in chiacchiere. Allora, a volte ci sono dei prodotti hardware che sicuramente hanno un interesse commerciale, come nel caso appunto degli smart glass di Epson, che di fatto nascono, sono degli occhiali che permettono di gestire per esempio un fenomeno importantissimo di oggi, che è la realtà aumentata. Sono degli occhiali particolari che hanno un piccolo visore OLED all'interno, in un punto preciso della lente, in punto centrale della lente, e questo visore OLED ovviamente permette anche a un operatore dell'industria di muoversi tranquillamente e di avere sott'occhio per esempio le informazioni grafiche, le informazioni di cui normalmente riceve attraverso un monitor, quindi potersi muovere in assoluta tranquillità. Questo prodotto è un prodotto molto particolare e io ho voluto invitare il professor Guareschi proprio perché lui è il coordinatore di una startup molto interessante che adesso si sta sviluppando, sta portando avanti il loro lavoro, ma ce lo spiegherà meglio lui. La startup, come avete sentito nei titoli nelle ICT News, si chiama PPSS e chiederemo proprio al professor Guareschi che cosa vuol dire PPSS e che cos'è questo bellissimo lavoro che state portando avanti.
Bene, PPSS è l'acronimo inglese di Personal Portable Sight Support, cioè un supporto visivo personale e portatile. E che cos'è che ci volevamo proporre con questo dispositivo? Ci volevamo proporre un mezzo semplice da adoperare, efficace, innovativo e che riunisse in un unico strumento l'efficacia di più ausili. Quindi pronto?
Sì, ci siamo.
Ottenere più cose, quindi più utilità con uno stesso mezzo che fosse facilmente trasportabile e ovunque.
Sì.
Quindi
prego.
Abbiamo scelto questo tipo di smart glass, che è lo smart glass della Epson, perché aveva delle caratteristiche rispetto ad altri similari e di altre aziende. Fondamentalmente permette, una volta indossato, anche la mobilità del paziente, e quindi il paziente ha anche una percezione di quello che è lo spazio in cui si sta muovendo o in cui si sta trovando. Ed in più ha la possibilità di avere due proiezioni, una per occhio, tutte e due in Super HD, che simulano, guardando all'infinito, uno schermo di 360 pollici e che quindi permettono la magnificazione della visione, soprattutto se lo colleghiamo a quelli che sono i momenti, diciamo, di intrattenimento del nostro ipovedente, ovvero l'aspetto televisivo, la lettura, il collegamento a internet. Adesso stiamo lavorando ad un progetto importante, cioè collegarlo anche ad una telecamera ambiente molto più potente di quella che è situata sul device prodotto da Epson, che ci permetta anche, attraverso un sistema di riconoscimento software, di individuare là dove ci sono delle persone, e ci permette la possibilità al nostro ipovedente di zoomare, una volta che ha individuato la sagoma che gli interessa, fino a permettergli il riconoscimento della persona stessa.
Quando parliamo di ipovisione parliamo di una parola molto ampia, chiaramente.
Esatto.
Ecco, in questo specifico caso di che patologia, su che patologia voi avete riscontrato i risultati migliori?
Allora, noi abbiamo riscontrato sulla degenerazione maculare senile, sulla retinite pigmentosa, sulla retinite diabetica, sulla distrofia miopica, retinite miopica, con risultati che sono estremamente incoraggianti. Non tanto perché abbia maggiori performance degli eventuali ausili che potremmo avere adesso, tipo un megaschermo a proiezione o un video ingranditore, ma perché, diciamo, tutte queste funzioni sono contenute in un unico oggetto. Ovviamente, laddove parliamo di situazioni gravi o gravissime, perché manca completamente la visione centrale, avremo bisogno di lavorare attraverso un esame che si chiama microperimetria per andare a trovare quella porzione di retina vicariante a quella che si è ammalata. E ognuno di noi, in ogni occhio, se ne sviluppa una. E quindi questo attraverso l'esame della microperimetria viene individuato e poi con l'ausilio di prismi ottici noi vedremo l'immagine che viene fornita dal device direttamente sul PRL. Questo permette due cose importanti. Una, la possibilità di sfruttare quella porzione di retina che maggiormente dà informazioni al paziente. La seconda è quella di fare un vero e proprio training di insegnamento a questa porzione di retina. Quindi tutti quelli che sono gli attuali esercizi che siamo costretti, che il paziente è costretto a fare nei centri di previsione di stimolazione della PRL, cioè della porzione di retina vicariante, oggi li possiamo fare direttamente con questo ausilio a domicilio.
Bene, è una cosa molto bella. Ovviamente voi siete partiti con questo progetto, state sviluppando, per cui sicuramente l'Unione Ciechi e INVAT seguiranno con interesse, anzi ci terremo in contatto da questo punto di vista per vedere, per capire anche lo sviluppo e dove ci possa essere una collaborazione. E ci tengo a sottolineare oltretutto che gli smart glass in questione, ovviamente non dovremmo fare pubblicità, ma in questo caso ovviamente è per il bene e l'interesse appunto delle persone con disabilità visiva. Questi smart glass non sono i classici visori, quelli multimediali in cui inserisco il cellulare, oppure comunque con delle dimensioni diciamo molto grandi, per cui esteticamente improponibili. Sono dei veri e propri occhiali, diciamo un pochettino più grandi, se vogliamo degli occhiali da vista da vicino, se proprio vogliamo fare un raffronto, però sicuramente discreti, ecco. Quindi credo che il vostro indirizzo sia molto interessante. So che avete già qualche riscontro positivo sui pazienti, cioè state già facendo un testing sui pazienti, corretto?
Esatto, non solo, il testing è stato fatto anche nel centro IAPB della clinica dei gemelli di Roma, tra le altre cose per vanto italiano. È un centro che è accreditato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed appunto dal test che è risultato, quindi in maniera del tutto diciamo anonima e del tutto senza nessuna interferenza economica, è risultato appunto che se non altro abbiamo in ogni funzione un'efficacia che è simile a quella di ogni singolo dispositivo. Ed è quello che noi ci prediceva fondamentalmente, anche se poi nel futuro vorremmo ottenere anche qualcosa di più, però lo stato dell'arte, quindi abbiamo che la situazione lettura attraverso la telecamera è similare a quella di un video ingranditore, da TV è similare a quello di un megaschermo da 10 metri quadrati, la visione ambientale nella retinite pigmentosa, ad esempio dove abbiamo un campo visivo tubulare, permette al paziente di individuare un eventuale ostacolo. Allo stato attuale non riesce a calcolarne la distanza dell'ambiente, però lo individua, cosa
certo,
che in situazioni normali non avrebbe.
Non avviene, certo.
Esatto.
Perfetto, professor Guareschi, io la ringrazio tantissimo del suo intervento, siamo tutti con voi nel seguire questo sviluppo di questa importante startup e a risentirci a questo punto al più presto, va bene?
Benissimo.
Grazie.
Se volete abbiamo anche per informazione
sì.
Di tutti i pazienti che ci stanno ascoltando,
certo.
C'è un sito internet.
Benissimo, dica pure.
Ritorna a vedere.it.
Perfetto.
Dove queste informazioni che ci siamo date sono spiegate in maniera più esaustiva.
Bene, ripetiamo, ritorna a vedere tutto attaccato.it. Perfetto, grazie mille ancora e buon proseguimento, arrivederci.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
Professor Francesco Maria Guerreschi, oftalmologo, questo è stato il nostro primo collegamento di giornata, caro Marino.
Bene, bene. Allora, io direi che adesso possiamo fare una piccola pausa musicale.
Hai
e dopo
il brano?
Subito dopo. I nostri super DJ qua dietro il vetro.
Libera.
Sono assolutamente sicuro che ascolteremo qualcosa di piacevole. E dopo avremo Michele Landolfo che ci farà la radiocrona dell'Accessibility Days.
Sono curiosissimo.
High Life and Kickers, bellissimo, ma io sapevo che trovavano un brano giusto. Simple Minds, grandissimo gruppo che naturalmente negli anni 80 è stato strepitoso con Don't You, con tantissime canzoni.
Sì, ma sono dei ruffianoni questi ragazzi, questi meravigliosi professionisti al
sono
di là del cristallo, sono meravigliosi
DJ, sono tecnici DJ,
sì. Ma sono anche dei ruffiani perché ti prendono sempre al cuore, non sbagliano un colpo.
Tu sei più di casa, puoi permetterti certe cose.
No, io sono retrocesso a livello musicale di un decennio, io sono più sui 70, tu sei più sugli 80, quindi siamo complementari.
Beh, perfetto, ma io comunque anche sui 70 andiamo d'accordo.
Ah, bene, allora,
problema, figurati. Allora, parliamo di Accessibility Days, anzi riprendiamo il discorso già anticipato il mese scorso con Accessibility Days e abbiamo nominato lo scorso mese un importante inviato speciale ad Accessibility Days, che peraltro è uno degli organizzatori, uno dei factotum di questa due giorni bellissima che c'è stata ad Ancona, e praticamente parliamo con Michele Landolfo. Ciao Michele!
Ciao Marino.
Come andiamo? Tutto bene?
Buongiorno.
Tutto bene, buongiorno.
Bene, bene, bene. Allora, abbiamo anticipato un po' nell'ICT News alcuni, sì, alcuni eventi, ma sicuramente tu ci potrai raccontare un po', far entrare nell'atmosfera sulle cose più importanti che si sono viste, ascoltate all'Accessibility Days di quest'anno, che sicuramente è stato, anzi, senza sicuramente è stato un grande successo. A te la parola.
Grazie Marino. Sì, assolutamente è stato una manifestazione molto importante, e ci sono stati ben 30 interventi su tre distinte sale. Si è svolta al Museo Omero, è stata veramente una location molto particolare.
Una bellissima cornice, perché, caspita.
Sì, sì, perché immaginare di comunque parlare di fronte tante persone con attorno tante opere riprodotte è sempre è stato molto affascinante, quindi sicuramente la location ha dato il suo contributo nel successo di questa manifestazione. Come detto, ci sono stati molti interventi, 30, legati all'accessibilità, ma si è andati oltre al discorso accessibilità, perché quest'anno si è parlato molto di non solo della filosofia Design for All, cioè realizzare interfacce, applicazioni, software accessibili per tutti, ma si è arrivati anche a parlare di altre disabilità o altre problematiche, perché ci sono stati due interventi, uno legato alla sordità, quindi come realizzare comunque interfacce, quali sono, diciamo, le linee guida da adottare per essere inclusivi anche nel mondo della sordità, e c'è stato un intervento da parte della moglie di Cacavello sulla DSA, sul disturbo, diciamo, di apprendimento.
Certo.
È stato molto interessante, perché ho scoperto che è possibile anche per i disabili visivi accedere alle banche dati delle associazioni di persone che hanno la dislessia, perché anche loro, anche se hanno, diciamo, una problematica, una condizione diversa in realtà, comunque usiamo gli stessi strumenti software, perché loro usano i TTS, i text to speech, noi usiamo lettori di schermo con sintesi vocale.
Certo.
Siamo sulla stessa barca.
Sì,
ecco.
sì, assolutamente. E diciamo, se devi dare un po' così le tue sensazioni su quelle che ritieni siano un po' le novità, le chicche, su qualcosa che puoi filtrare e raccontarci velocemente, diciamo come sintesi della manifestazione, anche come un qualcosa che magari potremo seguire anche come INVAT e come Unione Ciechi e Orizzonti Multimediali.
Sì, anzitutto di qui meno male tre interventi che sono stati fatti da collaboratori di INVAT, anzi quattro mi sa. Io ho fatto l'intervento sull'infovisione, Fabrizio Sordi e Francesco Cusati dell'Istituto di Milano, che collaborano con INVAT, hanno fatto un intervento molto interessante sull'e-learning, sui registri elettronici, che quello è una bella galassia, un bel mondo che comunque l'Unione INVAT sta esplorando e sta lavorando molto a livello di accessibilità, con valutazioni, test e anche consigli su come realizzare diciamo interfacce accessibili da questo punto di vista. Poi c'è stato l'intervento di Marinattini, se lo posso dire.
Mi sembra di averlo sentito nominare, però.
Nominare,
un curioso caso di omonimia.
Esatto. Capita in Italia.
È stato proprio, penso il giorno prima, c'era stata la presentazione in pompa magna, se non dico una sciocchezza, di Letty Smart, e abbiamo avuto il modo di confrontarti con lui, visionando anche il video, diciamo, chiamiamolo promozionale, in cui veniva spiegato un po' il funzionamento.
Certo.
del dispositivo. Sicuramente molto interessante è stato l'intervento di Scano e Cacavello dell'Agenzia per il Digitale sulla nuova legislazione, legislazione fondamentale su accessibilità e su sempre il discorso legato all'inclusione, una cosa che ovviamente Unione INVAT sta seguendo, siamo sul pezzo da questo punto di vista e lo saremo sempre di più, visto che comunque le leggi stanno diventando sempre più stringenti.
Roberto Scano è, direi, fa parte del motore di INVAT, ricordo che appunto è colui che sta dando le linee guida e certo. Quindi sta seguendo tutta la struttura, diciamo, dell'istituto, chiaramente. E poi so che c'è stato un bellissimo intervento anche da parte della sezione di Napoli, proprio dove si parlava proprio dello sviluppo di applicazioni, dell'accessibilità, peraltro dove c'è la Commissione Ausili e Tecnologie anche all'interno, giusto?
Assolutamente, Fornaro ha fatto, essendo che è molto vicino all'università, all'Apple Campus, all'Università Federico II di Napoli. Loro stanno realizzando un'ottima, come si può dire, partnership con Apple e con i ragazzi dell'Academy per sviluppare applicazioni accessibili. Quindi lui ha portato un po' un racconto di come si sta sviluppando questo rapporto con i ragazzi, gli studenti del campus, e presentando anche le applicazioni che fino adesso sono state sviluppate dai ragazzi, facendo anche un intervento sabato su NVDA, su iscrivite per il mondo Windows. Sicuramente si è parlato moltissimo di accessibilità legato alle app, non solo app per iOS, ma anche app per Android, con alcuni interventi legati molto tecnici per sviluppatori, legati a come sviluppare in un modo, diciamo, cross platform, quindi sviluppare per due sistemi differenti a partire da un solo codice.
Questo è importantissimo, perché vuol dire aprire le strade in entrambi le piattaforme, che ormai si sono delineate le due piattaforme fondamentali, diciamo, sì, della telefonia smartphone, diciamo,
aspettando,
no?
la terza perché Huawei sta ultimando dopo gli ultimi fatti.
Vediamo,
il proprio,
sono molto sistema
sviluppatori.
Poveri sviluppatori, anche perché poi non è così che si dice, boh, premo un bottoncino e tutto succede, tutto accade, tutto stabile. È proprio sulla stabilità che si gioca il tutto. Infatti sì, questi due sistemi operativi che noi abbiamo oggi, diciamo, sul mercato, hanno gioco forza proprio sulla stabilità, ecco. E parliamo proprio di sistemi operativi tra poco, perché dopo di te ascolteremo Sabato De Rosa, che chiaramente col quale parleremo proprio di iOS 13, che immagino tu hai provato, hai verificato, perché tu sei uno smanettatore super, se posso, sì, usare questo termine così molto grezzo, però che dà l'idea molto, molto chiara.
Sì, Sabato sicuramente sta continuando a provare iOS 13. Io sono dovuto tornare indietro, in quanto ci sono 3 o 4 applicazioni che non funzionano, tra cui quella che mi serviva di più, che è quella telefono. Essendo una versione beta per sviluppatori, ci sta,
certo,
funzionamento di alcune app.
Ecco, va detto questo, perché magari molti ascoltatori sono in ascolto e dicono, oddio, non funzionerà, eccetera, eccetera. Siamo proprio alla prima versione beta, sì, però sì, noi già qui siamo curiosi. Invat si è già attivata proprio con Sabato De Rosa, che adesso avremo il telefono tra un attimo. Senti Michele, io non posso che fare i complimenti a te e anche agli altri organizzatori, che abbiamo avuto peraltro ospiti telefonici lo scorso mese qui a Orizzonti Multimediali. Sicuramente questo evento è un momento di incontro, ma soprattutto è una semina importante per stimolare gli sviluppatori proprio a portarsi avanti su una linea comune sul discorso dell'accessibilità dello sviluppo assieme.
Assolutamente.
Peraltro c'è un crossing con i sistemi operativi che ormai sono sempre più accessibili,
sì,
e quindi facciamo squadra, direi.
Assolutamente.
No? Va bene?
Assolutamente.
Grazie mille del tuo intervento e complimenti ancora a tutti voi per questa Accessibility Days, che noi continueremo ovviamente a seguire qui a Orizzonti Multimediali. Grazie,
bene,
Michele.
Grazie a voi.
A presto, Michele Landolfo, che come inviato, ti dirò, lo promuoviamo.
Direi bravo.
Inviato di alto,
cioè,
livello.
Di alto livello, sì, preparato,
sì,
una,
sì,
bella voce.
È puntuale,
cioè,
puntuale,
bravo,
preciso.
Bravo.
E quindi bene, bene, bene.
E quindi possiamo rimanere collegati come argomento nella sessione di oggi. Abbiamo,
sì,
parlato,
stiamo
proprio
per approntarlo,
ecco, l'Accessibility Days, e adesso parliamo invece di quello che sta per arrivare, cioè arriverà nel mese di settembre, probabilmente nella prima metà del mese di settembre. I possessori di telefoni Apple iPhone di ultima generazione, diciamo le ultime le ultime serie negli ultimi anni avranno la possibilità di installare iOS 13. Come ogni anno Apple rilascia un sistema operativo che è sempre lo stesso, però che è rivisto, e questa volta io devo dire da ipovedente che dopo 12 anni che sto aspettando il famoso sfondo nero con scritte bianche, che per noi ipovedenti è sicuramente una manna, finalmente questa non abbiamo una cosa circa come c'è stato fino ad ora, ma finalmente Apple si è decisa, e la moda per fortuna ci dà una mano in questo caso, a realizzare il vero e proprio dark mode, ossia la scrittura in caratteri bianchi su uno sfondo scuro, e questo sarà uno standard che si potrà selezionare. Ovviamente chi preferisce o è più facilitato con lo sfondo bianco potrà continuare a farlo, addirittura si potrà selezionare lo sfondo in orari diversi, in modo tale che durante la notte ci sia uno sfondo dark per esempio, durante il giorno ci sia uno sfondo chiaro, ma diciamo che per la maggior parte delle patologie legate all'ipovisione questa è una notizia importante, perché l'abbiamo già trovata nel mondo Mac per quanto riguarda i personal computer già dall'anno scorso, e finalmente questa moda si è trasformata anche per quanto riguarda sia iOS 13, che è il sistema operativo per i telefoni cellulari, e sia per iPadOS, che è il sistema operativo per i tablet di casa Apple.
Ci siamo, eh?
E invece pronti. Adesso noi parleremo, perché le sorprese non sono finite, non solo di ipovisione, su cui io vi ho anticipato questa che è la chicca più importante, però ce ne sono anche delle altre che magari approfondiremo in seguito, ma adesso già nella prima beta version noi abbiamo il nostro Sabato De Rosa, che oltre che essere un esperto da lungo tempo su queste cose è anche un appassionato e un curioso come me, per cui noi di Invat, da buoni curiosi, abbiamo cercato di sviscerare fin da subito quelle che sono le novità e le sorprese, anche per chi utilizza VoiceOver e chi utilizza l'Gesture, non sono finite, per cui buongiorno e ben trovato caro Sabato De Rosa.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Marino, buon pomeriggio Renzo.
Bentornato.
Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Senti una cosa, siamo tutti curiosi. Tu l'altra settimana, quando hai provato questo sistema operativo, mi hai telefonato entusiasta raccontandomi un po' delle novità che erano quasi inaspettate, anche perché normalmente quando le aziende pubblicizzano queste cose o presentano queste cose, ovviamente non si soffermano su queste, che invece sono diciamo punti fondamentali per chi appunto utilizza questo sistema operativo come non vedente. Per cui ti passo immediatamente la parola, così ci racconti quella che è stata la tua esperienza nella prima settimana di utilizzo.
Beh, dunque, allora intanto facciamo una premessa, ancorché abbastanza rapida, ecco, dicendo questo, che tipicamente tra gli appuntamenti tradizionali che Apple riserva, diciamo così, alla sua clientela, in qualche misura clientela intesa anche come sviluppatori, ecco, c'è quello che si svolge tradizionalmente in giugno, ed è la WWDC, dedicata però in modo particolare, appunto come dicevo, agli sviluppatori, non tanto agli utenti finali.
Infatti si chiama Worldwide Developer Congress, no?
Esattamente. No, diciamo, questa è una premessa abbastanza importante, perché vengono presentati chiaramente i sistemi in anteprima, i software, i sistemi che poi, diciamo, in autunno popoleranno sia i nuovi dispositivi che i vecchi dispositivi che si possono aggiornare.
Certo.
È importante questo perché premettiamo subito che tipicamente, diciamo, l'installazione di queste preview del sistema operativo, soprattutto le prime, possono anche essere abbastanza devastanti, per cui se uno lo vuol fare lo deve fare con la consapevolezza che può correre dei rischi anche grossi.
Eh sì, certo,
di perché perdite. No, lo dico perché è sempre meglio
prevedere. No, fai bene, perché qualcuno può farsi male, dice ma visto sì, che c'è, voglio provare, trovo una versione, eccetera eccetera.
Si può fare piuttosto male.
È un po' come i software craccati, diciamo, no? Che uno dice basta, prova, e dopo oddio, non funziona più niente.
Sì, diciamo che appunto le versioni beta nascono con questo scopo, proprio, certo, di provare le funzioni e poi ovviamente migliorarle, correggerle, correggerle e renderle stabili.
Quindi rispetto a quello che vi ho raccontato io e che vi racconto adesso Sabato De Rosa, abbiate pazienza, vi annunceremo sicuramente quando sarà il momento in cui la versione definitiva sarà stabile e disponibile
a tutti. Ormai c'è una ridondanza in internet e tanti di quei canali informativi lo faremo senz'altro anche noi, però il nostro pubblico, soprattutto quello, diciamo così, un po' più scamato,
è molto
prima.
Preparato. Sì, sì. Invece scopriamo quelle che sono le cose riservate alla non visione. Sì.
Diciamo che io ho focalizzato molto l'attenzione chiaramente sugli aspetti che maggiormente possono concernere il nostro tipo di disabilità. Sì. E ci sono due questioni piuttosto interessanti che sono state introdotte con l'avvento di iOS 13. Allora, la prima è una funzione che si chiama controllo vocale, che non è specificamente diretta a noi, tant'è che Apple spiega che in realtà questa funzione serve soprattutto ai disabili motori, cioè hanno potenziato la capacità di gestione dello smartphone attraverso comandi vocali e si potranno dare comandi vocali di una certa complessità, per cui addirittura sarà possibile navigare nelle applicazioni con questi comandi vocali, per cui uno lo schermo teoricamente non lo tocca proprio.
Certo.
E questo perché ci interessa anche a noi? Perché soprattutto per quelle persone che hanno timore ad avvicinarsi alle interfacce touchscreen, proprio per la complessità di questo tipo di interfaccia, quantomeno a livello di approccio iniziale, può essere un incentivo invece a migrare verso questo tipo di piattaforma. Ecco, e l'altra invece novità interessante fa parte di un programma che Apple da tempo sta sviluppando, cioè quello di far convergere sostanzialmente tutte le sue piattaforme software in maniera tale da avere, per quanto possibile un'esperienza d'uso identica. E sotto quest'ottica, in questa luce, sono da considerarsi le novità che riguardano VoiceOver. In parte novità già introdotte nelle versioni precedenti del sistema operativo, con la sezione comandi. La sezione comandi, che è una sezione nella quale è possibile andare a modificare il comportamento del lettore di schermo. Nelle vecchie versioni di iOS, per quanto attiene l'uso delle righe Braille, e invece da questa versione, udite, anche per l'interfaccia touch, quindi per lo schermo, per i gesti sullo schermo, cioè sarà possibile riprogrammarsi eventualmente i gesti, non solo, ma è possibile anche programmare gesti nuovi associando una delle migliaia di funzioni che lo screen reader mette a disposizione dell'utente non vedente. Quindi per fare un esempio banale, con iPhone X per esempio c'è un gesto che risulta un po' indigesto, per esempio per andare per premere il tasto home oppure per andare nello switcher applicazioni. Ecco, questi gesti volendo li si può sostituire con gesti un po' più amichevoli.
Beh, questo è importante.
Riprogrammarsi
addirittura il tipo di gesto che posso fare, anche una sorta di macro, cioè quale operazione voglio abbinare a quel gesto, un po' come si fa con i tasti rapidi, invece questi diventano i gesti
praticamente c'è un doppio pannello. Da una parte il gesto,
sì.
Per esempio loro hanno introdotto un gesto nuovo che è il tocco il tocco con un dito quattro volte, che non si è mai visto in VoiceOver fino adesso, quindi è una cosa nuova. Io per esempio a questo tocco potrei associare il tasto home a questo gesto.
Certo.
Ok?
Sì, quindi è una tabella di abbinamento sostanzialmente. Mm.
Esattamente, e questo è stato mutuato ovviamente con una conversione per quello che riguarda le interfacce touchscreen già da un qualcosa presente in macOS, perché in macOS la possibilità di riprogrammarsi le cose c'è già.
Certo.
Non è una cosa nuova.
Certo, è vero.
E quindi
però non i gesture. diciamo, cioè la possibilità.
Sì, esattamente, no,
quello è bellissimo, bellissimo,
no?
Importantissimo.
Esatto, esatto, però diciamo è una convergenza, tanto è vero che addirittura una delle novità sarà quella di poter salvare sulla nuvola,
sì,
nel cloud, le impostazioni di VoiceOver, in maniera tale da ritrovarsi VoiceOver configurato per tutti
i dispositivi.
Dispositivi.
Bellissimo, bellissimo.
E poi, altra novità ancora interessante, non finisce qui, come diceva quello. Altra novità, ancora più interessante, delle potenzialità, secondo me, straordinarie, poi bisognerà vedere come funzionerà, speriamo che funzioni bene, ma insomma è questa, cioè sarà possibile mutare, cambiare il comportamento di VoiceOver legandolo per esempio a un'applicazione o a una finestra, cioè ci sarà la possibilità, diciamo così, di crearsi delle ambientazioni personalizzate a seconda dell'applicazione che usiamo.
Ho capito, quindi delle regole anche di...
E questa, già se, questa per chi conosce il sistema macOS, è una funzione che esiste già, che si chiama attività.
Sì, è vero.
Che su la PC, sezione attività.
Su PC, cioè, esiste già, esatto, sì.
Esatto, esatto. Permette di personalizzare dunque il comportamento dello screen reader a seconda dell'applicazione che utilizziamo, o a seconda dell'evento o della finestra che appare,
certo.
E questa cosa sarà possibile, diciamo, questa caratteristica sarà possibile utilizzarla anche per quello che attiene, diciamo, l'utilizzo di VoiceOver con i dispositivi iOS e ovviamente anche iPad OS.
Certo, certo. Beh, vediamo sempre più con queste cose, dal dark mode per gli ipovedenti a queste applicazioni che si incrociano, la convergenza tra il sistema operativo su dispositivi desktop e il sistema operativo su dispositivi mobili, che poi è anche logico perché ormai i processori e le potenze di calcolo.
Certo. No, ma poi il tutto ovviamente sempre nell'ottica di offrire all'utente un'esperienza standard,
certo,
un'esperienza che sia la stessa, cioè non dipendente più dal dispositivo quanto dall'interfaccia,
certo,
quanto
certo,
dal modo di essere utilizzato, insomma, indipendentemente dal dispositivo.
Certo.
E questo, diciamo così, è chiaro che poi i dispositivi ancora continueranno ad avere delle loro peculiarità, ci mancherebbe altro, però insomma se si può rendere, semplificare e unificare l'esperienza d'uso è certamente ben venga, insomma, perché questo aiuta a divulgare e aiuta a diffondere anche meglio l'uso di queste tecnologie.
Certo, io sento un altro entusiasta come me, Sabato De Rosa, già fin da questa prima versione beta di iOS 13, però ripeto, siamo calmi e tranquilli perché come in altri casi le cose
Marino,
si sono modificate.
Perché, scusami se ti interrompo.
Dimmi.
Perché ad esempio io ho scoperto purtroppo con mio, come dire, con la mia grossa
sorpresa,
rammarico, ecco, ovviamente, per esempio, che se voglio aggiornare le app nell'App Store, l'App Store non funziona, cioè con VoiceOver attivo l'App Store crash,
certo,
miseramente. Non solo, ma se voglio leggere le email, leggo benissimo l'elenco delle email, ma quando entro in un'email stesso risultato.
Beh, ma insomma i crash. Nelle prime versioni beta
appunto,
servono a questo, per questo io volevo precisare ai nostri ascoltatori questo dato. Noi diamo le anteprime, ma sono delle assolute anteprime, però lasciamo
che le cose
maturino con milioni di persone che al mondo fanno i test e magari si fanno male al posto degli utenti finali. Io ringrazio tantissimo Sabato De Rosa e ovviamente ci teniamo aggiornati nelle prossime edizioni di Orizzonti Multimediali per seguire l'evolversi di questo sistema operativo nuovissimo presentato da Apple, e ti ringraziamo tantissimo per la tua esaustiva presentazione. Grazie,
grazie
Sabato
a voi e buona serata.
Grazie.
A presto Sabato. Sabato De Rosa è stato con noi e siamo arrivati
alla fine.
Qualche minuto, davvero pochi minuti.
Ormai siamo alla fine.
Al termine. Volano, accidenti.
Caspita, abbiamo parlato, qua. E alla fine io voglio pubblicamente fare gli auguri al mio caro amico Renzo, che oggi è il compleanno,
gentile,
per cui
sì.
Cioè, festeggiamo.
Lo ammetto.
E sono arrivato anche nel giorno giusto.
Esattamente, per un grande piccolo brindisi. Ecco. Sì, 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 sì.
Bene, allora ringraziamo tutti gli ascoltatori, ovviamente ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti durante il programma, ringraziamo i nostri tecnici dall'altra parte del vetro. Io vi do appuntamento ovviamente al prossimo mese, sarà il 10 luglio. E quindi il famoso giorno di Canzone per Seveso di Antonello Venditti, così tanto per un po' di
ma te la sei preparata
di, no, no, no,
non te la sei preparata
così, così, così.
Questa cosa è pericolosissima,
un po' di DJ mi è venuta, insomma.
Senti, allora, visto che ti piacciono gli anni sì. 70 anche musicalmente parlando, faccio sì. un regalo a te e a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché vi ricordo che adesso abbiamo un bel momento, una mezz'oretta in cui parleremo di una bella iniziativa per i bambini sui libri tattili, dopodiché avremo il dialogo con la direzione Corradetti e Caravello per un'ora, ma dalle 17.30 fino alla chiusura della trasmissione ricorderemo un personaggio fondamentale, carismatico della musica italiana che ci ha lasciato troppo giovane già 40 anni fa. Demetrio Stratos, e lo faremo con Ernesto Assante, il celebre critico della Repubblica nonché amico di Slash Radio Web, ma soprattutto, non si offenderà Assante, con Patrizio Fariselli, che di quegli area altrettanto leggendario è stato il pianista e tastierista, e che è ancora in attività con un disco come al solito avanti con i tempi anche nel XXI secolo, uscito da pochi mesi, e quindi per i musicofili c'è da restare,
No, per i musicofili e non, perché
e non,
così tutti
bravissimo,
impariamo queste cose che magari i più giovani possono essere sfuggite. Rimanete sempre su Slash Radio Web. Un ciao da Marino Attino, un abbraccio e ci vediamo il 10 luglio, mi raccomando.
Grazie Marino.